Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Siamo ritornati con la nostra rubrica per parlare di temi riguardanti il lavoro, Ottopop, e lascio subito la parola alla nostra Irene Bertozzi. Ciao Irene, ciao Stefano, a voi.
Buongiorno.
Ciao Gabriele, grazie per la presentazione. Oggi siamo qui con Stefano De Angelis dell'USB Lavoro Agricolo. Mi prendo una frazione di secondo per, diciamo, spendere due parole rispetto alla strage di Suviano. Quindi questo è l'ennesimo grande strage sul lavoro. Nel nostro canale Telegram cerchiamo di tenerci un po' aggiornati su tutti quelli che sono i più grandi incidenti sul posto di lavoro in Italia ed è veramente difficile starci dietro, spesso quelli minori, considerati minori solo perché magari c'è solo un morto, finiscono nella cronaca locale, però sappiamo dai dati Istat che siamo a una media di quasi 3 morti al giorno. Dati recenti che sentivo stamattina, un ferito al minuto, perché poi ci sono anche i feriti che magari rimangono invalidi per tutta la vita. È una guerra che le classi dominanti conducono contro i lavoratori. Ci dicono che la guerra che dobbiamo fare è quella contro la Russia per gli interessi geopolitici di turno, ma la vera guerra è quella contro i lavoratori nel quotidiano, nella vita quotidiana, perché di lavoro in questo paese si muore troppo, tantissimo, anche solo un morto all'anno sarebbe già tanto. Quindi l'unica guerra che noi dobbiamo combattere, di rimando è questa. Anche perché immagino che il settore agricolo, insomma, so che è uno di quelli più colpiti, per le condizioni che ci sono.
Guarda,
Però
se posso dire su
sì.
questo, assolutamente hai ragione su quello che hai detto e devo dire che l'Unione Sindacale di base oramai da tempo diverso sta facendo una grande campagna per istituire l'omicidio sul lavoro, ossia dare responsabilità per omicidio o gravi incidenti sul lavoro ai datori di lavoro. Abbiamo portato avanti una campagna proprio in questo senso, proprio perché riteniamo che tutto ciò che tu dicevi non viene assolutamente preso in considerazione dalla politica solo adesso, dopo la strage di Firenze, quindi dopo quest'altra ennesima strage che comunque oramai sono quotidiane, si parla di omicidio del lavoro. Fino a poco tempo fa si parlava solamente di morti bianche. Questo è un elemento importante da sottolineare, perché comunque noi come sindacato siamo impegnati da tanto e molto su questo aspetto. Nel lavoro agricolo possiamo anche dire che anche in questo settore gli incidenti sul lavoro mortali sono un numero elevato, insieme all'edilizia è uno dei settori che ha più morti sul lavoro e quindi anche qui la questione di dover denunciare questa inosservanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, che ha tanti fattori, è comunque un elemento di primaria denuncia da fare.
Esatto, grazie per questo arricchimento. Speriamo che, insomma, cerchiamo di portare avanti questa lotta per quanto riguarda l'omicidio, l'accusa di omicidio per i datori di lavoro inadempienti. Adesso ci concentriamo un po' su quello che era il tema originario, per il quale abbiamo contattato Stefano. Perché molti ottoliner magari avranno sentito il pippone, noi li chiamiamo così, il pippone di qualche settimana fa su tutta la questione delle rivolte dei trattori, che chiaramente esprimono una lotta interna alla classe borghese, quindi la grande borghesia agricola che cerca di fare le scarpe a quella piccola che si trova a costante e continuo rischio di proletarizzazione. Questo proprio da manuale base del marxismo, ok? Quello che però volevamo fare con Ottolina è ascoltare la voce dei grandi dimenticati, quindi i lavoratori, il proletariato, per dirlo in termini un po' vetero, ma che secondo me invece sono più attuali che mai. E quindi io parto subito col chiedere a Stefano. se c'è stata una partecipazione, una compartecipazione dei lavoratori a queste rivolte, queste mobilitazioni, le cosiddette appunto detrattori, e quali sono le motivazioni, sia in caso affermativo che in caso negativo.
Allora, guarda, anche noi diciamo sottolineiamo molto il fatto che in tutta questa rivolta dei trattori, da quando è iniziata a quando diciamo sta continuando, in alcuni paesi ancora esiste, i grandi assenti sono stati i lavoratori, no? Cioè i braccianti, che sono comunque la parte più numerosa e la parte più sfruttata e anche la parte più colpita da modalità di gestire il sistema agricolo in termini molto, diciamo, criticabili, sono stati appunto i soggetti che sono sempre rimasti fuori da questa discussione. Ora è vero che sta succedendo questo, nel senso che una piccola borghesia, come l'avete appunto denominata, che è una parte della diciamo dell'agricoltura di piccola produzione, quindi in Italia c'è un numero elevatissimo di produttori che sono familiari, di produttori che appunto hanno aziende piccole che non raggiungono le 3-4 unità, queste sicuramente hanno soffrono tutta una serie di provvedimenti diciamo burocratici, legislativi, diciamo vessativi nei loro confronti per poter svolgere una attività che sappiamo che non essere altamente remunerativa. La media dei piccoli produttori, stiamo parlando di partite IVA o non partite IVA, ma che stanno intorno a meno dei 30.000 euro l'anno di fatture diciamo registrate. Diciamo che questa piccola produzione, questi piccoli produttori, anche loro sono entrati relativamente in campo rispetto alla rivolta dei trattori. La rivolta dei trattori è portata avanti essenzialmente da quella media azienda o quella che adesso si sta diciamo più manifestando nel mercato, che sono i terzisti, ossia coloro che sono proprietari dei mezzi, dei trattori o di altri mezzi, e che forniscono la propria prestazione alle grandi aziende. Quindi in questo caso succede spesso che invece questi terzisti poi sono gli stessi che operano maggiore sfruttamento nei riguardi dei braccianti, proprio perché sono costretti ad abbassare i costi del lavoro e lo fanno essenzialmente sempre sulla parte più debole, che è appunto il lavoratore. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista non c'è stata una vera collaborazione e unità da parte della rivolta dei trattori con i settori più deboli del sistema agricolo, quindi piccoli produttori e lavoratori braccianti, che ne sono rimasti totalmente ai margini. È vero che alcune cose sono riconosciute come, appunto, come dicevo prima, come elementi di forte pressione sulla stessa produzione del lavoro e quindi di ciò che si riesce a mettere nel mercato, che appunto sono i costi fiscali, il fattore che oggi un piccolo produttore deve diventare quasi un commercialista per andare avanti, e il fattore che per portare diciamo i prodotti al mercato devono anche lì affrontare tutta una serie di regole burocratiche che non permettono poi il favorire quella produzione del cosiddetto chilometro zero, o quantomeno anche le difficoltà che si hanno nella questione sanitaria rispetto alla produzione dei prodotti agricoli. Sotto questo punto di vista i lavoratori braccianti sono rimasti più che altro testimoni di questa rivolta e soprattutto non hanno avuto nessuna possibilità di esprimersi. Noi abbiamo provato a fare alcune iniziative cercando di mettere insieme braccianti e piccoli produttori con alcune associazioni che comunque hanno un punto di vista che è molto più vicino al nostro rispetto a quello che è stato invece portato avanti dai principali attori di queste rivolte, che sono di fatto coloro che nel passato avevano fatto la rivolta dei forconi, avevano fatto altro tipo di rivolte, ma che si rivolgono direttamente a quelli che sono i meccanismi di gestione del sistema agricolo da parte dell'Unione Europea. Quindi per rispondere sinteticamente alla domanda, possiamo dire che braccianti e piccoli produttori sono rimasti abbastanza alla finestra rispetto a questa rivolta dei trattori.
E quindi tu per il momento non vedi una possibilità di convergenza e per mettere anche sul piatto alcune rivendicazioni, una specie diciamo di alleanza contro i grandissimi?
Sì, l'alleanza sarebbe la più auspicabile se si ragiona sempre nei termini di quanto è importante la produzione della piccola agricoltura rispetto alla grande industria agroalimentare. Cioè noi abbiamo in Europa e soprattutto in Italia c'è una maggioranza di presenza di piccola agricoltura che inversamente riceve fondi più bassi rispetto invece alla grande agricoltura industriale. Cioè noi abbiamo che la PAC, che è il sistema di finanziamento pubblico per l'agricoltura in Europa, dà più soldi ai ricchi rispetto ai piccoli produttori. E questa è la solita contraddizione che si vive, per cui chi è già un'industria agroalimentare ricca riceve ancora più soldi dall'Unione Europea e quindi può gestire il mercato avendoci delle risorse già stanziate. Chi ha la piccola produzione riceve degli spiccioli. Per ricevere questi spiccioli deve mettere in moto meccanismi, come dicevo prima, burocratici, che spesso li portano a stare tutti al ricasco delle condizioni che è detta Coldiretti e CIA, che sono stati fra l'altro anche messi sotto accusa da questa rivolta, soprattutto dai medio piccoli, perché appunto sono un po' i gestori esclusivi della pratica della PAC. Quindi io ritengo che per costruire un'alleanza tra braccianti e piccoli produttori, che è necessaria, perché appunto riteniamo che all'interno di questa alleanza tra braccianti e piccoli produttori ci debba stare la questione dell'agroecologia, della sovranità alimentare, del chilometro zero, del rispetto della natura, rispetto della terra, tutte questioni che non sono state minimamente toccate da questa rivolta dei trattori. Anzi, una delle rivendicazioni maggiori nei confronti dell'Unione Europea era quello di dire: togliete il Green Deal, togliete la regola che ci impone di mantenere libero dalle colture il 5-10% del territorio, proprio perché loro hanno una visione della produzione del cibo come una visione molto mercificata e quindi sono più intenzionati a fare il massimo profitto nel minor tempo possibile, che piuttosto che rispettare il ciclo della natura e quindi accettare il fatto che la natura ti dà la produzione rispettando dei cicli biologici che non possono essere troppo violentati. Il profitto nell'agricoltura sta violentando i terreni, sta portando sempre più pesticidi, sta portando sempre più agricoltura industriale, e questa è una visione molto miope della produzione agricola, e soprattutto colpisce anche i lavoratori braccianti, che sono soggetti soprattutto nelle grandi raccolte, quelle dei pomodori, quelli dei prodotti agricoli, aranceti o altro, sono soggetti a essere sfruttati al massimo, anche perché in quell'occasione la grande distribuzione organizzata impone i prezzi alle industrie medie, e le industrie medie, per accettare prezzi imposti alla grande distribuzione organizzata, possono solamente rifarsi sul lavoratore. Quindi noi, penso che ne avete sicuramente in passato parlato, ma noi abbiamo una situazione del bracciantato, soprattutto il bracciantato migrante, che passa dai 3 euro l'ora ai 5 euro l'ora per giornate anche di 10-12 ore di lavoro, e soprattutto senza alcuna garanzia, senza alcuna tutela sindacale o sanitaria, ancora peggio, insomma.
Sì, e lì appunto prolifera anche l'insicurezza in un paese che poi si fregia del food italiano, di un sacco di belle etichette, e poi però quello che ci sta dietro è a che prezzo noi abbiamo questo grande food italiano da Masterchef. Quindi ecco, ti faccio un'ultima domanda proprio sul Green Deal, sulla Green Economy. come vi ponete voi di, insomma, di USB rispetto a questi programmi europei? Perché noi abbiamo una visione abbastanza critica di quello che è in generale la politica dell'Unione Europea, quindi siamo, sono curiosa di sapere se invece ci possono essere dei vantaggi o degli svantaggi, se ce lo racconti.
Noi come Unione Sindacale di Base siamo altrettanto critici delle politiche economiche europee, perché riteniamo, come dicevo prima, che nella maggior parte dei casi vanno a privilegiare un sistema di grandi aziende e in questo caso, parlando di agricoltura, di agrobusiness. Quindi è chiaro che siamo molto contrari a come viene gestita, anche per raccontare, pur rimanendo nelle loro logiche, sempre nella PAC l'80% va all'agroindustria, il 20% va ai progetti di sviluppo rurale, cioè la parte che secondo noi dovrebbe essere quella più facilitata, quindi più sollecitata a fare una produzione appunto agroecologica, rispettosa della natura, rispettosa del prodotto, per farci mangiare cibo sano, per non farci morire di cibo spazzatura, è quella che invece viene più penalizzata dalla PAC. Come posizione, diciamo, dell'Unione Sindacale di Base, noi siamo in costante confronto e collegamento con quella che è a livello internazionale la Via Campesina, che appunto ha fatto proprio negli ultimi decenni una politica di sovranità alimentare, la cosiddetta sovranità alimentare, che non è quella del ministro diciamo Lollobrigida, ma è un ragionamento, una neoteoria che dice che ogni popolo deve avere la possibilità e la capacità di produrre il cibo che la natura gli crea intorno, quindi senza diciamo creare diciamo pericolosi passaggi di merci agricole da un continente all'altro o da un paese all'altro, cosa che snatura poi completamente i terreni, cosa adesso noi per esempio stiamo vedendo in Italia, soprattutto nell'agropontino, per la questione dei kiwi. I kiwi sono stati importati forzatamente dall'Australia nell'ultimo ventennio perché era molto più redditizio della vite. Oggi ci si trova che questi kiwi stanno inaridendo i terreni e stanno sempre più producendo di meno. Quindi è essenziale avere una visione dell'agricoltura, del sistema agricolo e quindi della produzione agricola che sia, come ho detto prima, sia rispettosa della natura e che sia soprattutto a misura d'uomo. Noi, diciamo, in linea di principio, questo è un principio teorico molto utopistico, riteniamo che il cibo non è una merce ma un diritto, e come l'acqua e come l'aria dovrebbe avere la massima disponibilità di essere raggiunta da tutta la popolazione, insomma. Quindi anche sulla politica che poi crea i prezzi dei prodotti c'è molto da dire, insomma, questo posso dire. Sicuramente non riteniamo che la modalità con cui l'Unione Europea sta affrontando la green economy riesca di fatto ad aiutare alcuni, cioè i provvedimenti che sono stati messi nella PAC 2023-2027, alcuni già sono stati tolti appunto dai grandi interessi dell'agroindustria e dei produttori settoriali, altri sono stati rimandati più avanti, ma in realtà non si entra nel merito di quella che è invece quella che dovrebbe essere una giusta e reale green economy. Faccio un ultimo esempio: gli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi sono una delle parti più produttrici di inquinamento ambientale, eppure gli allevamenti intensivi sono quelli più aiutati economicamente dal sistema economico europeo. Questo si aggiunge appunto alla grande partecipazione delle aziende chimiche che producono prodotti appunto sanitari per il miglioramento della produzione. Ci rendiamo conto che noi stiamo danneggiando l'ambiente, stiamo danneggiando anche la produzione del cibo per l'uomo. Non è un caso che tante malattie sono in aumento proprio per una produzione alimentare che è piena di pesticidi, piena di glifosato, di chi ne ha più ne metta, e ne vediamo i risultati. Un'ultima cosa che vogliamo dire, come USB stiamo all'interno della campagna che sta denunciando la reintroduzione degli OGM sotto mentite spoglie. USB insieme a un cartello di altre 20 associazioni, tra cui anche il Centro Internazionale Crocevia, che su questo si batte da tanti anni, sta denunciando appunto il rischio del reinserimento di modalità di produzione che vede appunto gli OGM, organismi geneticamente modificati, riapparire sotto mentite spoglie. Questa è stata una cosa molto grave, perché nel passato la questione degli OGM è stata rifiutata sempre da tutti, col diretto in primis. Negli ultimi anni c'è stato questo cambio di posizione da parte della Coldiretti e da parte dei grandi partiti politici, anche della sinistra, che hanno invece rimesso al centro tutta questa questione.
Va bene, Stefano, allora noi ti ringraziamo tantissimo per averci dato un po' del tuo tempo per parlare di questi argomenti. Sicuramente ti terremo in considerazione anche per interventi futuri. Io saluto tutti e tutte le persone che ci hanno seguito oggi e lascio la parola per le conclusioni a Gabriele.
Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio Irene e ricordo a tutti quanti di iscriversi al nostro canale, anche a quello in lingua inglese, di andarci a cercare su tutti i social, perché Ottolinea Nanon TV del 99% vive anche grazie al vostro aiuto, quindi abbiamo assoluta necessità della vostra iscrizione. Andate anche a quello in lingua inglese, dove stiamo mettendo sempre nuovi contenuti e interviste. Vi ricordo anche che è nata molto popolare l'associazione degli amici d'Ottolina, e nel weekend ci saranno una serie di eventi in alcune città. A Nardò, presso le Fattizie d'Arneo, spero di leggerlo bene, strada La Grande, dalle 10 di mattina sarà possibile andarsi a tesserare, e poi sabato 13 aprile alle 17 presso l'associazione Para un Principe Enano, è un'associazione cubana, a Viale della Vittoria 36 a Iesi, ci sarò io a farvi il tesseramento, e la mattina dopo continuiamo invece ad Ancona alle 11 presso l'associazione Altra Idea di Città a Piazzale Medaglie d'Oro 9A. Tanto, se non avete fatto in tempo a segnarvelo, lo spammeremo ovunque, su Telegram, Instagram, cercatelo che lo troverete. Vi ringrazio a tutti quanti, ancora grazie all'ospite, grazie mille Irene, bella puntata, ciao e alla prossima!
Ciao, arrivederci, ciao!
Ciao, buona giornata!